Eccoci qua su Radio Banda Larga in diretta. Abbiamo avuto come sempre dei piccoli problemi con il mixer e iniziamo la nostra puntata. Questa è AI Amazones, la 13ª puntata, e siamo io e Giorgia, siamo Giorgia e Cristina, e come sempre iniziamo con una frase di Olympe de Gouges, che visse durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci un po' in ritardo, ma siamo qui presenti come sempre in via Baldea con AI Amazones. Sì, 13ª puntata, come avete visto su AI Amazones sulla pagina Facebook. Oggi parleremo di rivendicazioni femministe nell'Ottocento, quindi del primo femminismo francese, e a suo modo anche cercheremo di illustrarvi, leggervi quantomeno due poesie di due poetesse a me molto amate, che sono René Vivienne e Nathalie Barney, che appunto fanno emergere all'interno dei loro scritti fondamentalmente così questo spirito femminista, oltre che ovviamente nel caso specifico di entrambe lesbico. Ma allora direi che possiamo, io sento soltanto una cuffia che mi sta sfondando un orecchio, ma ce la si cava lo stesso. E allora adesso iniziamo in piedi, e vogliamo dirvi che siamo proprio molto hardcore.
Sì, oggi siamo
hardcore. Cria ancora il giubbotto, quindi boh. Io sono in maglietta, tra un po' mi ibernerò, ma dai. Allora, direi che possiamo iniziare così, per rilassarci un attimo, considerando che appunto siamo partite anche un pochino in ritardo, partendo subito con due poesie, e quindi almeno, come dire, possiamo iniziare a connettere la letteratura, il mondo della letteratura a noi entrambe molto caro, e poi chiaramente il mondo del femminismo e della politica radicale, insomma.
E allora, cominciamo con una bellissima poesia di René Vivien, che è pubblicata in Silage, che significa scie, nel 1908. Aspetta che qua siamo un po' ciecati. Allora, unione.
Te la zoomo.
Sì. Nel nostro seno di donna batte uno stesso cuore, oh mia adorata. Il nostro corpo è similmente fatto. Uno stesso sinistro destino ci opprime l'animo, ci amiamo e insieme formiamo un inno perfetto. Traduco l'ombra e il sorriso sul tuo viso. La mia tenerezza è simile alla tua tenerezza. A volte ci sembra d'appartenere ad una stessa... ad una stessa razza. Amo in te il mio bambino, l'amica, la sorella. Come te adoro la brezza, la fronte isolata, le lontananze, il silenzio e il bel colore viola. Con la forza del mio amore io t'ho compresa. Conosco esattamente la cosa che ti attira. Ecco, sono più che tua, sono te stessa. Non hai patimenti che non siano i miei. E cosa potresti amare dunque che io non ami? A cosa penseresti anche che io non pensi? Delle cose infinite il nostro amore è parte, è assoluto come lo sono la bellezza e la morte. Ecco, i nostri cuori sono come le mani, saldamente, nello spazio e nell'eternità giunte.
Ecco, sì, questa splendida, veramente splendida poesia di René Vivienne, poetessa di cui abbiamo parlato brevemente insieme a Nathalie Clifford Barney durante la seconda puntata, in cui abbiamo parlato appunto di Saffo e delle sue seguaci moderne. E senza ombra di dubbio René Vivienne e Nathalie Clifford Barney possono, come dire, a loro può essere affibbiato questo titolo di seguaci, loro stessi che si riconoscevano come discepoli, reincarnazione vivente dell'Ottocento e del Novecento, della grande Saffo, e quindi dell'amore per le donne. In questa poesia che ha appena letto Cristina si può comunque notare non soltanto l'amore tra due donne, che viene chiaramente esplicitato, ma anche questa sorta proprio di amore in senso non soltanto attrattivo e sessuale, ma proprio un amore affettivo che fa sentire la donna come parte di una collettività, che vede nell'altra non soltanto, non vede più nell'altra una nemica, ma vede nell'altra un'amica, una complice, un amante, una persona che appunto fa parte della sua vita e deve far parte della sua vita, non come il patriarcato comanda, insomma. E poi leggerei a questo punto la poesia di Nathalie Clifford Barney, questa poesia splendida che è del 1900, della sua prima raccolta, che è appunto Quel poète sonne des femmes, del 1900, in cui lei questa poesia la dedica Non si sa esattamente nello specifico a chi la dedichi, nel senso che è possibile che la dedichi a un'amica del tempo, che appunto doveva essere una letterata del tempo, però alle volte appunto, diciamo che, come dire, questa poesia in realtà può essere letta a qualsiasi donna che ha intenzione appunto, così soggiogata dai comandamenti patriarcali, di sposarsi, di iniziare a figliare, eccetera, e quindi sottomettersi, non esattamente liberamente, però sottomettersi appunto al giogo del matrimonio, al giogo patriarcale che la vede appunto soltanto come moglie e come madre. E leggerei allora questa poesia per poi sentirci il primo brano. Allora, Natalie Barney dice, questa l'ho tradotta dal francese perché giusto, non abbiamo detto questa cosa, forse l'abbiamo detta solo l'altra volta.
Sì,
entrambe allora...
Natalie Clifford Barney è americana,
esatto,
ma scrive in francese.
Esatto, e così René Vivienne. René Vivienne è metà americana, metà inglese, però entrambe innamorate di Parigi, fondamentalmente vivono lì poi tutta la loro esistenza. Quella di René Vivienne sarà molto breve perché nasce nel 1877 e muore nel 1909, e invece Natalie Clifford Barney vive praticamente 100 anni quasi, però appunto la loro vita sarà comunque devota alla poesia, soprattutto quella di René Vivienne in maniera specifica e assoluta, e appunto anche a una lingua che è quella francese, che loro studiano, apprezzano e ritengono che Natalie Barney stessa nei suoi pensieri di una Amazon ribadisce che questo è fondamentalmente, cioè questa è fondamentalmente la lingua dell'arte, la lingua della poesia, e nessun'altra lingua può competere con questa. Allora, leggo questa poesia per poi sentirci il primo brano. Dunque, ti sposi, immolando i tuoi 20 anni, in sacrificio alla legge degli antichi errori. Vai a consegnare il tuo amore alle chiese, per offrire la schiavitù ai tuoi futuri bambini. Legittimerai agli occhi dei passanti la tua unione di vergine alla terra promessa. Così aggiungerai la tua stoltezza a tante altre stoltezze, per donare al nostro tempo un nuovo gemito. Tu vuoi figliare, vuoi diventare madre, donare al mondo un uomo, un'anima alla materia, bestiame che riproduce il male dei tuoi antenati. Sprofondata nel passato per silenziare i tuoi timori, non senti queste grida che salgono fino al cielo, chiedendo la morte al creatore di lacrime? E appunto in questa poesia Natalie Clifford Barney, l'accusa di Natalie Clifford Barney non è soltanto di fatto... all'amica, alla cara amica che si va a sposare, perché questo è un monito per lei, per dirle no, non lo fare, perché questa non è la vita che fa per te, non è giusto, non è la vita che fa che va bene per nessuna donna, ma il suo scontro, la sua denuncia non è soltanto nei confronti dell'istituzione del matrimonio, ma anche nei confronti di quello della Chiesa, che è di fatto connessa all'istituzione del matrimonio, e quindi il fatto che l'amore venga inserito in questa cornice religiosa affinché le donne educate appunto ai canoni religiosi, al cristianesimo nei casi specifici, possano appunto ritenere il matrimonio come naturale, come necessario, come fondamentalmente come unica possibilità per le donne. E chiaramente, così come era animo di Natalie Clifford Barney, ma come è stato, e poi vedremo, è animo di moltissime femministe, soprattutto della prima ondata, le donne femministe e le donne che appunto rivendicavano i diritti delle donne nel corso dell'Ottocento, ma anche precedentemente, come abbiamo visto anche Mary Astell e così via, erano comunque donne che erano per il pacifismo, per prendere in sé, sì, ovviamente un ribaltamento delle caratteristiche del femminino, del femminile che abbiamo visto nella prima puntata, però comprendere che appunto le donne in realtà possono dare molto di più al mondo, possono esercitare un'autorevolezza che non è più autorità, possono governare le anime, le anime non in senso religioso ma proprio come individui nel mondo, senza che questo comporti guerre, questo comporti appunto che vengano fatti nascere figli e quindi le donne vengano sfruttate soltanto come involucri riproduttivi, perché questi figli vadano alla guerra e che quindi entrino nell'economia del mercato della guerra e che quindi diventino fondamentalmente bestiame, come dice appunto Natalie Clifford Barney. Ma allora direi che potremmo magari sentire il
primo brano, che è un grandissimo classico della canzone francese, Edith Piaf con La Vie en Rose.
Esatto, questo brano che ci scuserete perché ovviamente qua, come molti altri brani di Edith Piaf, emerge così il suo amore ingenuo questo suo ottimismo e questo suo desiderio fortissimo nel credere nell'amore, che però è di fatto un amore patriarcale che l'ha delusa e distrutta ogni volta. Però insomma, questa canzone è talmente bella che non potevamo non metterla.
È del 1945.
Esatto, La Via Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, ma durée.
Rieccoci qua, sempre in diretta su Radio Banda Larga in via Baltea.
Esatto, oggi più di corsa che mai, perché abbiamo pure perso ben 7 minuti di trasmissione, quindi oggi proprio andremo a valanga, insomma.
Allora, il primo personaggio di cui vogliamo parlarvi, oltre ad avere citato prima René Vivien e Natalie Clifford Barney, personaggi che Giorgia ama tantissimo e soprattutto conosce tantissimo, allora, è Elisa Lemonnier. Che nasce nel 1805 e muore nel 1865 ed è conosciuta come educatrice francese ed è considerata la fondatrice dell'insegnamento femminile in Francia.
Niente meno.
Vediamo come. Allora, dunque, nel 1856 lei incomincia insieme a 18 amiche a creare una società di protezione per le madri. Questo è destinata a questa società di protezione per le madri a fornire gratuitamente al più grande numero possibile di ragazzine, di giovani fanciulle povere, l'educazione e l'istruzione, soprattutto quella professionale, di modo che riuscissero a trovarsi un lavoro il più in fretta possibile. E viene sostenuta da moltissime personalità, anche da delle logge massoniche, tra l'altro, e poi abbiamo per esempio Alexandre Dumas padre e anche la pittrice Rosa Bonheur, che è un personaggio abbastanza particolare.
Dici due cose prima di continuare, se vuoi.
Allora, vediamo un attimo. Dunque, comunque, Alexandre Dumas padre e Rosa Bonheur, la pittrice, la sostengono anche in questa opera, appunto, di creazione di nuovi spazi di studio per le giovani ragazzine povere. Rosa Bonheur, facciamo una piccola parentesi. è una pittrice francese dichiaratamente lesbica, che visse durante appunto la seconda metà dell'Ottocento e dipingeva soltanto animali. E fu diciamo particolarmente attiva nello sfidare le convenzioni di genere, soprattutto le convenzioni del suo tempo, e aveva addirittura chiesto un lasciapassare per potersi vestire da uomo e frequentare i macelli per poter osservare gli animali, diciamo ormai cadaveri, però dal vivo.
George Sand 2.
Esattamente, un po' alla George Sand. Allora, ma torniamo a Elisa Lemonnier. Dunque, quindi sostenuta politicamente, finanziariamente, creò nel 1862 la Società per l'insegnamento professionale delle donne, affitta un locale, e il 1 ottobre del 1862 Elisa Lemonnier fa debuttare la primissima scuola professionale per fanciulle. E questa scuola incontra un rapidissimo successo e in 10 mesi 80 studentesse si iscrivono per seguire i corsi, e all'inizio di un anno, diciamo più o meno entro un anno, arrivano da 80 studentesse a 150. I locali sono molto piccoli e quindi lei è obbligata a trovare un luogo un po' più ampio in un'altra strada, sempre a Parigi. Allora, e poi apre altre due scuole, che vengono poi chiamate scuole Lemonnier.
Esatto, e poi concluderei con questo splendido personaggio, con questa splendida donna, che appunto, come abbiamo visto durante tutte le altre puntate in cui abbiamo parlato di femminismo di prima ondata, ma anche precedente, quindi delle rivendicazioni già nel Settecento, che si parte appunto dall'istruzione. Le donne comprendono bene che senza un'istruzione e una cultura, le donne non potranno poi avere alcun senso critico, alcuna capacità appunto di vedere il mondo per quello che è, o essere parte del mondo, quindi essere dei soggetti e non solo tanto appunto delle mere riproduttrici.
Sì, e oltretutto diciamo in queste scuole si facevano corsi di tantissime materie, di francese, di storia, di geografia, di aritmetica, fisica, chimica, disegno, scrittura e igiene. E sono appunto
igiene. Mi raccomando, bambine, l'igiene.
Lezioni di igiene.
Giustamente, anche perché poi, se voglio dire, le bambine venivano lasciate a loro stesse, e abbiamo visto come la medicina già nel corso del Medioevo pian piano è stata colonizzata dagli uomini, e quindi le donne hanno perso anche questa possibilità di conoscere il loro corpo. L'igiene è senza dubbio importante, soprattutto nell'Ottocento, direi.
E queste materie erano insegnate al mattino, mentre invece al pomeriggio diciamo gli si insegnava un po' di contabilità, poi il diritto civile e commerciale, l'inglese, e poi vengono organizzati degli atelier di moda, di confezione, quindi di sartoria, di disegno e anche di incisione su legno e pittura su porcellana, per cui insomma, e questa scuola praticamente durava 3 anni.
Esatto, e concluderei soltanto appunto con questo punto, e poi ci sentiamo il secondo brano perché siamo super di corsa, più del solito sto giro, che è un'altra cosa molto importante che insomma era alla base dell'idea del concetto di istruzione, era appunto di queste scuole, appunto di Elisa Lemonnier, era il fatto che le scuole dovessero essere, l'istruzione dovesse essere laica, la religione va bene se vuoi a casa tua, e quindi insomma già ci fa comprendere come uno sguardo esterno alla religione, esterno al clericalismo, possa permettere comunque alle donne una libertà maggiore e quindi inserirsi come soggetto sociale e poi politico, come adesso vedremo. Ma allora direi che possiamo sentirci il secondo brano con Indila, che è Dernier Dance. Ho letto di merda, Dernier Dance.
No, hai dato quella nuance francese.
Oh, Dernier Dance del 2013. Quindi sentitevi la splendida voce di Indila. Buon ascolto.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Eccoci in diretta su Radio Banda Larga, stiamo parlando di femminismo francese, siamo come sempre agli Amazones.
Siamo sempre agli Amazones, non abbiamo cambiato nome nel frattempo. E adesso vi state ascoltando ancora in sottofondo questo sound, è molto bello.
Molto
io stavo
bello.
Ballando nel frattempo. Di
sembra lì come che si chiama? Metro Gym. Non ce l'hai presente? No, comunque aveva fatto qualche anno fa un pezzo molto simile, non so chi ha copiato chi.
Poi la voce suadente, meravigliosa, piace molto. Va bene, allora andiamo avanti, perché qua il tempo corre. Allora direi che adesso possiamo invece parlare, ovviamente sempre un po', come dire, in connessione con l'istruzione, con quindi donne che rivendicano la soggettività femminile, per parlare di diverse donne che hanno lottato anche dal punto di vista proprio della visibilità esterna, non soltanto quindi dell'istruzione all'interno delle scuole, affinché le donne, la soggettività femminile in letteratura, in poesia, nel giornalismo potesse essere appunto evidente e visibile. Parliamo appunto di giornali che nacquero nell'Ottocento, che vennero fondati da diverse donne, donne che poi tra l'altro fecero rete, come abbiamo visto nella storia patriarcale, ma ancora prima nella preistoria, per quello che ha retto per 96.000 anni un matriarcato, le donne creano rete insieme, insomma generalmente c'è grande solidarietà fra donne. I conflitti che nascono sono appunto un assorbimento dei conflitti patriarcali, delle dinamiche politiche della maschilità patriarcale. Quindi queste donne, ad esempio Eugénie Liboyer, nel corso dell'Ottocento, a metà Ottocento, fondò La Voce delle Donne, in cui pubblicava lettere ma anche petizioni affinché le donne appunto ottenessero i diritti. Parlano loro stessi già del diritto di voto delle donne, del fatto che le donne debbano essere personalità politiche, non soltanto madri e mogli. Collaborò con anche Eugénie Daricot, di cui ci parli poi tu dopo, ci dici qualcosa, mentre corriamo diciamo comunque qualcosa. E poi ci sono altre donne, come ad esempio Désirée Gaillie, che fondò invece La Politica delle Donne, e Jean de Rouen, che invece fondò L'Opinione delle Donne. Tutti questi giornali, appunto, come detto, rivendicavano una soggettività politica, ma anche letteraria delle donne. Come a dire, siamo soggetti, come dicevano già Mary Wollstonecraft e come abbiamo citato Elim de Gouges mille volte, che è il nostro così mantra iniziale, che le donne, se hanno il diritto di andare al patibolo, hanno anche il diritto di parlare, insomma.
Assolutamente.
E quindi rendersi visibili e dire che cavolo, siamo anche qui noi e vogliamo appunto essere parte di questa società. Poi vedremo più avanti del fatto che, appunto, arrivando poi a parlare di femminismo più radicale, ma ne abbiamo parlato forse brevemente anche riferendoci a Natalie Clifford Barney, che quando comprendono poi le radici del fatto che questo mondo è tutto creato, eccetera, non ci vogliono nemmeno più stare in questo mondo di merda, lo distruggiamo, ne costruiamo uno nuovo. E quindi, boh, però insomma, stiamo parlando comunque di un contesto, quello di primo femminismo di prima ondata, in cui le donne entrano in un contesto liberale, e in cui, quindi, questo è un femminismo di prima ondata liberale, in cui appunto vogliono ottenere diritti sacrosanti, tra l'altro considerando che questa è l'istituzione in cui viviamo, e che quindi bisogna un po' in qualche modo ogni tanto cercare di cope with that. E quindi, sì, dici due parole tu su Jeannie d'Arico e poi sentiamo il secondo brano. No?
Allora, collaborò con Eugénie Niboyer, di cui abbiamo appena parlato, quella che fondò la voce delle donne. Questa Jeannie d'Arico, che è una scrittrice, istitutrice, rivoluzionaria, che nacque nel 1809 e morì nel 1875. Diciamo che è un personaggio abbastanza particolare, perché appena dopo il matrimonio reclama subito il divorzio ed è attiva durante i moti rivoluzionari del 1848 e fonda insieme ad altre donne la Società per l'Emancipazione Femminile, per chiedere l'abrogazione del codice civile e il divorzio proprio in sé. Le donne francesi volevano appunto l'indipendenza materiale e morale dallo sguardo maschile, ed ecco perché Jeannie d'Arico è assolutamente attiva in questo senso.
Esatto, sì, lei come tante altre donne, come abbiamo visto, c'era appunto rete fra lei e tutte le donne che ho menzionato precedentemente, e appunto queste lotte erano poi lotte appunto politiche, in senso rivendicavano il diritto al voto, il diritto al lavoro per le donne, soprattutto perché quando parliamo di rivoluzione, come abbiamo visto già nel caso di Lime de Gouges, che si trasforma poi in involuzione, quindi nuovi uomini arrivano per non creare del nuovo, ma semplicemente una nuova istituzione patriarcale, in cui molto spesso la ferocia misogina è ancora più violenta, e quindi cerca di silenziare le donne, che ogni volta un po' ci cascano, perché dicono: no, ma sto giro questo uomo qua mi aiuterà,
è un po' meno peggio degli altri,
e
sì.
Invece no, tutti merda. Allora, e quindi sì, appunto, diritto al voto e diritto, manifestarono appunto anche per il diritto al pane, perché 40.000 donne, tra l'altro, nel 1848 manifestarono proprio per richiedere e rivendicare il diritto al lavoro, quindi il diritto ad essere indipendenti come economicamente, cosa che, come abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, anche sul femminismo russo di prima ondata, è molto complicato essere indipendenti economicamente per le varie questioni della proprietà, per il fatto che lo stipendio è inferiore più della metà a quello dell'uomo, degli uomini, eccetera, sì, eccetera. Sì. Però appunto tutte queste lotte venivano affrontate, e venivano scritte petizioni, venivano scritti manifesti, andavano in piazza a manifestare moltissime di queste donne, e avevano dei giornali in cui le donne potevano rispecchiarsi, donne appunto che rivendicavano il loro diritto a stare al mondo.
Ok, passiamo al prossimo brano, direi. Allora, abbiamo Françoise Hardy con La Maison où j'ai grandi.
Esatto.
Del 1966.
Ora sentirete il brano e comprenderete perché in quel periodo italiani, francesi, spagnoli e in realtà anche inglesi, si scambiavano le canzoni, le traducevano, le rimodellavano, eccetera, e poi venivano fuori pezzi come questo.
Buon ascolto.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux, mes amis me tuent.
pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Laissez mon cœur, tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires.
Con la voce di Françoise Hardy in sottofondo, tutti avranno, si saranno accorti che questa è praticamente la Via Gluck di Celentano.
Sì, e la trasposizione in francese appunto in chiave appunto femminile, con lo sguardo femminile di Françoise Hardy, di una canzone che appunto di canzoni molto popolari in quel tempo, della ricerca malinconica, del tempo perduto che non ritorna più. E appunto questo capitalismo che insorge, ci sono i palazzoni eccetera, loro rivogliono l'erba verde.
Diciamo che bisogna mettersi nei panni di chi ha vissuto in quel periodo lì, vedere
certo,
i boschi
sì.
distrutti in favore del cemento, me lo racconta sempre mia madre.
Ah, sì. Dannato cemento.
Sì. Allora, dunque, continuiamo con la nostra analisi del femminismo francese con un altro personaggio che è Pauline Savary, che nacque nel 1859 e morì nel 1907, una giornalista, romanziera, artista, lirica, attrice di teatro e soprattutto femminista. Nel 1894 diventa direttrice di una rivista che si intitola Polimnia, è una rivista di poemi e di questioni musicali, ma poi più avanti lei si butta veramente nella politica e fonda nel 1900 la Federazione Femminista, che raggruppa i sindacati professionali delle donne. Questo è molto importante e il suo scopo è quello di dare un lavoro ugualmente retribuito tra uomini e donne e un salario appunto uguale tra uomini e donne. Questi sono gli scopi principali di questa Federazione Femminista del 1900. Dunque, lei organizza anche il congresso e l'esposizione degli arti e mestieri femminili nel 1902 ed ecco che abbiamo un testo da quell'evento lì. Vuoi dircelo tu?
Sì, va bene. Allora, sì, in questo evento, come ha già detto Cristina, appunto, come ha detto Cristina, Pauline Savary ha lottato moltissimo perché le donne avessero la possibilità di essere soggetti indipendenti anche dal punto di vista economico, quindi il lavoro, abbiamo visto con i moti già nel 1789, poi nel 1848 eccetera, che le donne comprendono che è importante l'istruzione, è importante anche avere un lavoro, soprattutto per le donne appunto in un contesto nuovo in cui la borghesia oramai è emersa e sta prendendo piede e quindi non ci sono più semplicemente le aristocratiche e le popolari, ma le popolari rimangono, motivo per cui c'è l'istruzione professionale, motivo per cui bisogna lottare per le donne, per un pari salario, per un lavoro che le renda dei soggetti indipendenti. E nel 1902 lei dice appunto davanti a Caroline Kaufmann e Albertine Auclair queste parole che io trovo veramente potenti e favolose riguardanti il femminismo, considerando che, come abbiamo detto anche durante le scorse puntate, quando abbiamo parlato anche delle suffragette e delle suffragiste, soprattutto nello specifico delle suffragette, ma non sono rimaste esonerate nemmeno le suffragiste, come appunto il maschio patriarcale è proprio in questo periodo, quindi di rivendicazione dei diritti delle donne, che nascono i movimenti di rivendicazione dei diritti degli uomini, che si sentono così depredati di qualcosa.
Depredati.
Predati.
Depredati. Scusa.
Niente, no, hai fatto bene. Depredati. La mia ignoranza così in mondovisione. No.
Comunque, sei ignorante sì. Tu, Giorgia, guarda.
Vai tranquilla. Allora. Sorrido, mi viene la ridarola. E quindi sì, abbiamo visto appunto come gli uomini patriarcali, che erano quindi contro la rivendicazione dei diritti delle donne perché si sentivano così presi di quello che era loro per privilegio, ma per loro era così naturale e necessario che appartenesse solo loro, colpivano appunto il femminismo, dicendo che era un movimento, come abbiamo visto, assolutamente perverso, assurdo, in cui le donne avrebbero appunto, sarebbero diventate uomini, e questo perché, come abbiamo visto, la costruzione di genere imposta sulle donne per renderle appunto soggetti inferiori rispetto agli uomini, fa sì che per il fatto di nascere donne, quindi con un corpo femmina, le donne vengano perseguitate, appunto vengano perseguitate da quando nascono, ricevono oggi, come a un tempo non la ricevevano nemmeno, un'educazione distinta, iniziano a vedere se stesse come appunto abbiamo visto, ma allo stesso tempo quando parlavamo della stessa Christine de Pizan, voglio dire, quindi già nel Medioevo e molto prima, vedersi appunto come soggetti inferiori, come meno degli uomini, e quindi ricercare sempre una sorta di approvazione maschile, di sguardo maschile che le legittimasse come soggetti.
Ricordiamo per molti secoli la presenza di libelli osceni, abominevoli, in cui sì. La donna veniva considerata nemmeno appartenente alla specie umana.
Esatto, assolutamente sì. Quindi appunto, e questa cosa, come abbiamo visto, non si arresta mai, questo odio, questo risentimento, questa invidia, questa necessità e desiderio di dominare le donne, quindi il dominio delle donne che continua nel corso dei secoli, e così appunto nei movimenti femministi, o nel movimento femminista nello specifico, insomma anche di quello di prima ondata. Ma tornando appunto a Pauline Savary, reggere questo suo brano, questa sua esposizione a voce che fece durante questa esposizione degli arti e mestieri delle donne nel 1902. E lei dice: il femminismo si pone come mezzo di salvezza, e già qui insomma ci fa riflettere sul fatto che il femminismo salva le donne, sicuramente non le annienta, anzi l'unico movimento che veramente pone le donne al centro. E poi dice: il suo compito, quindi il compito del femminismo, è splendido, è quello di subordinare la scienza ai bisogni dell'attività umana, la produzione delle esigenze del consumo. E qua vabbè, io prenderei un pochino la larga in realtà, per il fatto che, come possiamo vedere oggi con le tecnoscienze, si è arrivati a uno sfruttamento scientifico che è appunto soltanto utilizzato per questioni economiche e capitalistiche.
E lì erano ancora agli inizi, e c'era il positivismo.
Certo, col positivismo ovviamente, anche come abbiamo visto, le necessità dell'igiene eccetera, quindi quel tipo di scienza lì chiaramente non poteva non essere abbracciata. E poi dice: sapere, no, vado avanti perché sennò non abbiamo abbastanza tempo. E dice: attraverso le unioni femminili, il femminismo partecipa all'evoluzione sociale, organizza la difesa delle donne contro i nemici secolari. E poi dice: il lavoro deve e sarà in grado di ricostruire la famiglia invece di essere il suo solvente. Quindi lei, appunto, come abbiamo visto, appartenente quindi al primo femminismo, e quindi quello liberale, in cui, così come Mary Wollstonecraft prima di lei, Rim de Gouge eccetera, non vogliono distruggere la famiglia, non vogliono distruggere l'istituzione del patriarcato, che, sebbene comprendano che sia in parte costruita, ne vedono e ne mantengono comunque nel pensiero una certa naturalità, ritenendola appunto comunque così è il mondo e così che va, semplicemente vogliono una fetta della torta, motivo per cui invece loro ritengono che il lavoro possa salvare le donne, perché dà loro indipendenza economica, perché se le donne potranno ottenere lo stesso salario degli uomini e le stesse posizioni degli uomini, come abbiamo visto, possono appunto essere viste come soggetti uguali. Ma come abbiamo visto, in realtà già adesso nel 2018 le donne ancora non hanno lo stesso stipendio degli uomini, non ottengono gli stessi lavori, il sessismo invade ogni spazio lavorativo e non, e quindi insomma, però la speranza, così, questo desiderio di lottare giustamente, assolutamente, per le donne è fondamentale, insomma.
Ok, andiamo con il prossimo brano. Allora, abbiamo Marie Dubas, C'est toujours ça de prix, che del 1935 fu ispirazione e anche modello molto ammirato da Edith Piaf.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Quand on vient au monde, il ne faut pas vouloir la lune, ni tenter de trouver le bonheur rêvé. Vous aimez les plans de location, vous fait prendre une brune. Dites-vous, c'est très bien, que c'est le destin. Aujourd'hui, l'important, c'est de prendre du bon temps. C'est toujours sa prix, comme disait ma grand-mère. Moi, ça me suffit, il y a un petit profit. Grâce à la loterie, au point être millionnaire. En 200 francs, comme c'est qu'on les prendra pour une thune. Au Uniprix, vous achetez un bout de diamant, un bout de chéri. Et le Uniprix, c'est toujours sa prix. Comme disait ma grand-mère, c'est la quincaillerie. Mais t'as toujours ça de prix. Lorsqu'au cinéma, frottez un trou bien dans la rue. Un bougon, dit tout bas, on te reverra. À son rendez-vous, les yeux baissés, j'arrive et bulle. Des pardons de désir, un but de plaisir. J'tends ma bouche de carmin, il me baise la main. C'est toujours sa prix, comme disait ma grand-mère. Moi, ça me suffit, y a votre petit profit. J'rengaine mes ardeurs et j'pense tout bas, ma chère. Pour qui s'arrête là, sûrement qui connaît pas de vente à Porto. Une fois chez lui, en fait, soupette, il ne m'offre que des biscuits. J'engloutis, c'est toujours sa prix, comme disait ma grand-mère. J'pousse mon petit cri, mais c'est toujours ça de prix. Maintenant que j'ai fini de chanter ma chansonnette, si cette terre peut vous plaire, j'en serai très fière. Mais écoutez-moi et ne soyez pas assez bête pour laisser fuir ailleurs le moindre bonheur. S'il ne dure qu'un moment, dites-vous gaiement. C'est toujours sa prix, comme disait ma grand-mère. Moi, ça me suffit, il y a un petit profit. Car je le prétends, pour être heureux sur terre, il faut dans la vie
e rieccoci, siamo agli sgoccioli nell'ultima parte della trasmissione e abbiamo ancora un personaggio di cui vogliamo parlarvi.
In realtà più d'uno, ma oggi
più d'uno,
vabbè,
però dobbiamo tagliare
sempre. Sì, direi che possiamo concludere magari le ultime cose e poi ti lascio parlare di Jean Schmoll. Di nuovo di questo personaggio assolutamente potente e così intenso come appunto Severin, durante appunto un convegno nel 1910, lei che afferma che appunto la donna deve entrare in Parlamento, che rivendica il fatto che le donne debbano avere il diritto di voto, e motivo per cui appunto nel 1914 lei insieme a René Viviani fonderà appunto di nuovo un associazionismo di donne per rivendicare il voto. Andranno in piazza, faranno assemblee, ci saranno migliaia di persone e di donne sostanzialmente, anche se c'erano appunto uomini che erano a favore del diritto delle donne, quindi combatterono con loro. Dice appunto, riferendosi a un parlamentare che era contro il diritto di voto delle donne, appunto, che cercava in tutti i modi di impedire loro, disse questo.
Allora, questo ignorante che non sa leggere o scrivere, che non è manco in grado di distinguere la destra dalla sinistra, e il suo reggimento non saprà manco lacciarsi le scarpe, questo ignorante è un elettore, questo villano che stordisce i suoi cavalli con le fruste, senza discernimento, senza pietà, senza nemmeno la cura del suo stesso interesse, che distribuisce erroneamente attraverso l'ingiustizia e la sofferenza. Questo villano è l'elettore, è ubriaco mai sobrio, dall'alba al tramonto, dalla sera alla mattina, eccetera, eccetera, eccetera.
Esatto, e poi dice elettore. il matto, il padrone del mondo, ma la donna, ritenuta inferiore a tutti, ha un lavoro solo, quello della contribuente, con un dovere, quello di pagare, un diritto, quello di tacere.
È buon.
E quindi rende molto 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 bene con queste sue parole infuocate e che piacciono tanto, il fatto che appunto gli uomini, non importa se abbiano cultura, se siano stupidi o meno, se siano gentili o cattivi, eccetera, gli uomini, per il fatto di nascere maschi,
hanno il diritto di votare,
di dominio, e il diritto in questo caso specifico ovviamente di voto, ma è tutto connesso, perché ovviamente per nel patriarcato è l'uomo, il maschio, ad essere appunto al centro e ad essere al comando, e lei appunto invece si riferisce come le donne invece fondamentalmente non hanno nessun diritto, a loro viene tolto tutto, però viene preso tutto da loro e hanno l'unico diritto che è quello di tacere, ma loro non stanno zitte, perché le femministe non stanno zitte. Allora, direi due parole velocissime su quest'altra donna e poi sentiamo l'ultimo brano, direi, perché mi sa che il tempo sta scadendo.
Allora, abbiamo ancora un personaggio da proporvi, che è Jeanne Schmal, che nacque nel 1846 e morì nel 1915, e nel 1909 fondò l'Unione Francese per il suffragio femminile. Allora...
Sì.
Dunque, nel 1878 Jeanne Schmal si attiva nei gruppi diretti da un'altra donna e si iscrive alla Lega per diciamo, l'analisi della moralità pubblica, impegnata sul fronte dei problemi dell'alcolismo e della pornografia.
Sì.
E raggiunge un secondo solo. Dunque, lei ammira, Jeanne Schmal ammira la legge britannica del 1882 sulla proprietà delle donne sposate e pensa che una legge simile possa applicarsi anche alle donne francesi. E ritiene però che la strategia dei gruppi già diretti da altri, che consiste nel legare religione e politica alle questioni femministe, sia un errore. Quindi lei vuole separare la religione dalla politica e pensa che sia una delle ragioni del fallimento del movimento femminista in Francia. E nel gennaio 1893 Jeanne Schmal fonda un'associazione che reclama in primo luogo il diritto delle donne di essere riconosciute come testimoni validi per gli atti pubblici e privati. E precisa nei suoi scritti, sempre Jeanne Schmal, che il codice civile in Francia è il solo grande ostacolo per l'emancipazione delle donne. E dunque, questo è quanto.
Quindi sì, lei lo attacca poi quindi nella sua globalità, come già abbiamo detto, abbiamo visto, hanno tentato altri gruppi di donne prima di lei, con lei, perché le donne poi facevano rete. Come abbiamo visto, appunto, questo personaggio lotta così come tutte le altre femministe del tempo, come abbiamo visto anche Anna Maria Mozzoni, l'indegna schiavitù quando parlava di prostituzione, come abbiamo visto le suffragiste, le suffragette inglesi, quelle americane, lottare contro la prostituzione, che abbiamo detto non è il lavoro più antico del mondo, ma l'oppressione più antica del mondo, era fondamentale per tutte queste donne già insomma nell'Ottocento, già prima in realtà, e poi voglio dire sono lotte per cui lottiamo ancora adesso, per cui il movimento femminista lotta ancora oggi. E sì, poi questo, e poi cosa avevamo detto? Stavo soltanto pensando quanto manca.
Io proporrei di salutare e di mandare l'ultimo brano. Dici? Tu che dici?
Forse in effetti è la soluzione migliore. Sì. E poi no, direi, ecco, volevo soltanto citare questo nome, poi non possiamo parlarne perché non c'è più tempo, ma Eliska Vincent, che fu la prima archivista femminista, che nacque nel 1841 e morì nel 1914, e appunto iniziò a fare un lavoro di archivio di tutte le opere, i libelli, i giornali femministi, che non
grande
è cosa
opera.
Da poco, grande
sì,
opera,
sì.
Perché poi grazie a queste donne, a noi, alle studiose eccetera, e alle femministe quindi di seconda data, quindi negli anni, fine anni 60-70, sono rimaste poi tutte queste cose. Ricorderei che la Francia, molto simile all'Italia, ha lottato per il diritto al voto, come abbiamo visto già in tempi passati, perché c'è stata la rivendicazione durante il primo femminismo, quindi nell'Ottocento e anche prima, ma otterranno il diritto al voto soltanto dopo la seconda guerra mondiale, quindi parliamo del 1945 e del 1946 in Francia. E niente, però le donne nonostante questo combattono sempre, giustamente bisogna combattere sempre per il nostro diritto di stare al mondo e per essere soggetti indipendenti.
Ed è bello scoprire, come stiamo cercando di fare in queste puntate, quanto sia lontano l'inizio della lotta delle donne a favore delle altre simili.
Assolutamente sì, e poi donne che appunto non lottano più soltanto, cioè non hanno mai di fatto, vabbè, a parte alcuni casi, lottato solo per se stesse, quindi per essere esseri eccezionali, parlo delle femministe, per essere esseri eccezionali a sé stanti, ma comprendono appunto di essere tutte parte di una classe sociale, e questa classe sociale è oppressa, e quando si comprende che come donne siamo costrette a determinati ruoli imposti, che veniamo educate a pensare che quei ruoli invece ci piacciono, perché senti: oh che bello, voglio sposarmi, voglio avere figli, oddio stai arrivando ai 30, oh mio Dio mi sento male, eccetera.
Per fortuna queste oppressioni sono sempre minori adesso, però
ma in realtà
dici di no,
sono parecchio radicate.
Quando senti tua nonna?
No, mia nonna oramai ha capito che a me frega poco niente, no mia nonna oramai non ha capito, è contenta così, quindi no, in realtà siamo a posto con mia nonna. Poi mia nonna adesso che sa che sono lesbica, figuriamoci. Il quarto infarto non l'è venuto, grandissima nonna, è potentissima, è un'alleata fantastica. Ma allora direi che possiamo sentirci questo pezzo, che è molto divertente perché è un pezzo di Franz Gall del... non mi ricordo di che anno, tu te lo ricordi?
Aspetta che guardiamo subito. Nel 1964 è stato fatto.
Esatto, e questo pezzo, che le siete un belle fille, vuol dire lascia in pace le ragazze, ed è un pezzo che lei, che è stato scritto per lei, perché questo pezzo si riflette però da sguardo femminile, però tra virgolette anche un po' con uno sguardo della costruzione del femminile da parte del patriarcato, sul fatto che lei un uomo le ha spezzato il cuore, e lei allora gli dice lascia in pace le ragazze, lascia in pace me, perché sennò la vedrai brutta, insomma, no? Come dire, vediamo di piantare, di trattare le donne come oggetti, come così, come delle bambole, e appunto date loro la possibilità di essere se stesse.
Bene, noi ci sentiamo ancora lunedì prossimo dalle 2 alle 3 in diretta, e poi in replica il giovedì dalle 5 alle 6.
Esattamente.
E vi lasciamo quindi con Franz Gall, Les tombent les filles.
Les tombent les filles.
Buon ascolto.
Buon ascolto e ci vediamo prossima settimana. Ciao. Ciao. In replica giovedì. Ciao ciao.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps.